bentornati, bentornati su Onde Quadre e sul nostro programma di Progressive Rock dal titolo The Musical Box.
Non so se avete notato oltretutto che noi di sfondo abbiamo niente proprio di meno che in sigla Firth of Fifth dei Genesis.
Esatto.
E invece durante così il parlato, gli stacchetti, abbiamo un pezzo dei Caravan anche bellissimo.
Esatto, esatto. Quindi facciamo anche il sottofondo e anche prog, insomma.
Esatto.
In pieno tema.
Allora, oggi puntata un po' più tipica, insomma, rispetto all'ultima.
Esatto, non tematica, ecco,
esatto,
non tematica come l'ultima, spaziamo tra i temi più vari.
Iniziamo subito con un gruppo italiano, va bene? Così non perdiamo troppo tempo, se no arriviamo sempre alla fine con l'acqua alla gola. Allora, stiamo parlando, diciamo, degli Area, un gruppo italiano jazz rock che nel 1972 appunto nasce col fine di creare una musica, dicono loro, per cui noi citiamo, totale diffusione e internazionalità. Il gruppo riunisce musicisti appartenenti a diverse scuole, dal free jazz al pop, rock, popolare, e danno vita a un sound molto sperimentale.
Certo,
ovviamente
certo.
La fusion deriva da questo. Si contraddistinguono inoltre i testi che descrivono in una chiave un po' allegorica le esperienze, diciamo, politiche e sociali che identificano un po' la generazione degli
anni,
anni, di
gli anni di piombo, i famosi anni di piombo. La prima formazione del gruppo comprende il grandissimo vocalista, il grandissimo cantante Demetrio Stratos, compianto, e il batterista Giulio Capiozzo, il pianista Patrizio Fariselli, il chitarrista Giampaolo Tofani, anche questo nome molto noto, il bassista Patrick Divas, il quale poi dopo i primi due album passerà poi alla PFM, la premiata Forneria Marconi, per lasciare il posto a Tavolazzi, un altro grande bassista che in questo pezzo che vi facciamo sentire suona il basso appunto nel gruppo. Un sesto e invisibile componente è il Gianni Sassi, in arte noto come Frankenstein, fondatore di questa Cramps Record che cura i testi e anche l'immagine del gruppo.
Non perché fosse brutto, ma un po' perché appunto Frankenstein è il logo di questa etichetta.
Esatto.
Nel 74 la formazione capitanata appunto da Stratos, sempre più capace e impegnato nella ricerca vocale, incide Crack, questo album appunto che vi presentiamo, fra i più apprezzati della band, che appunto, nonostante mantenga chiari i caratteri dominanti del sound area, è forse un po' più bilanciato e digeribile rispetto ai precedenti.
Certo, la grandissima vocalità di Stratos sfortunatamente ci lascia nel 1979, perché Demetrio Stratos muore appunto il 13 giugno 79, stroncato da una leucemia fulminante. Ed è proprio in sua memoria che fu celebrato un concerto live all'Arena di Milano, che originariamente era stato organizzato per pagargli le cure mediche e invece si è tramutato in un concerto in omaggio della sua memoria.
Il pezzo che vi proponiamo quindi, dominato da una serie di riff ipnotici e l'elefante bianco, questi sono gli Area.
Senza fermare, guarda il viso, non dura un'ora, guarda avanti, non ci pensare. spicca la regola che non ci funziona più, e spezza poi tutto con radicalità.
Questi erano gli Area da Cracker, Elefante Bianco, pezzo bellissimo, avete sentito la sezione ritmica, che spettacolo.
Bellissimo, veramente, molto particolare. Dunque passiamo, cambiamo genere, abbiamo più volte detto che il progressive, in particolare quello sinfonico, non è stato solo inglese e non si è concluso con la fine degli anni 70. Con questo gruppo che stiamo appunto per presentarvi vi diamo uno degli esempi migliori, se vogliamo, di entrambe queste affermazioni. Si tratta infatti di un gruppo svedese, quindi non inglese, gli Anglagard. In realtà non sappiamo se si dica Anglagard o Anglagord, non lo so, in svedese, però insomma noi lo diciamo all'italiana, Anglagard.
Maccheronico, come sei?
Esatto, che ha inciso solo due album tra il 1992 e il 1994, cioè quasi 20 anni dopo l'epoca d'oro del prog. Il gruppo ha avuto una vita molto breve, che tuttavia è un gruppo che è stato molto apprezzato dalla critica e gode tuttora di molti fans tra gli amanti del prog,
sì,
appunto.
Il gruppo viene fondato nell'estate del 1991 dal chitarrista e cantante Todd Lindman, adesso mi invento anch'io un po' di nomi, dal bassista Johan Hogberg, a cui poi si aggiungono il tastierista Thomas Johnson e il chitarrista Jonas Engdegaard, chi lo sa, soprattutto l'eclettico batterista Mattias Holson
e la flautista,
grandissima flautista classica, Anna Holmgren. Lo scopo del gruppo è quello di riproporre e rinnovare appunto un po' lo stile progressive degli anni 70, tipico di gruppi come appunto
Yes o King Crimson, certo. In realtà ci riescono molto bene, anche se è una riproposizione quasi 20 anni dopo, e il loro primo album del 92, appunto, che ha per titolo Ibris, e riceve un'accoglienza molto, molto positiva. Due anni dopo segue il secondo e peraltro ultimo, purtroppo, album del gruppo, puramente strumentale, che si intitola Epilogue.
Sì, allora, il suono, diciamo, degli Anglagard è dominato fondamentalmente da tastiere come Mellotron, Lemmon, del pianoforte, ma anche da chitarre e dalla pedaliera dei bassi, nonché appunto dal flauto mutevole e preciso di Anna Holmgren. Le loro composizioni sono spesso caratterizzate da pezzi lunghi e strumentali con significativi cambi di tempo, talvolta addirittura con intermezzi di chitarra molto intensi.
Molto intensi e belli, certo. Tutti questi elementi di cui tu parlavi un istante fa sono fusi in questo lungo brano, circa 11 minuti, che vi facciamo ascoltare. È la bellissima Yordrock dal primo album, Ibris. ed era la ricchissima Yordrock degli Anglagard. Quanta varietà di temi e di e tastiere e chitarre, meravigliosa.
Va bene, adesso passati gli Anglagard, preparatevi, arriviamo a un mostro sacro del rock. Stiamo parlando di un gruppo imprescindibile, diciamo,
certo.
Inconoscibile,
che
una roba
oltretutto la maggior parte della gente forse ha difficoltà ad associare al prog, cioè trova strano associato al
verissimo,
prog.
Verissimo, stiamo parlando infatti dei niente po' di meno che dei Beatles.
Esatto, dei Beatles.
Quasi scontato dire che i Beatles furono uno dei più importanti, se non il gruppo più importante della storia del rock e del pop.
Certamente.
Le vicende che hanno coinvolto la band nata nel 62 sono note un po' a tutti, a milioni di fan che ancora oggi appunto creano siti, blog, riviste, tributi in onore dei Fab Four. Le fonti che possono essere reperite appunto per quanto riguarda i Beatles sono davvero immense, quindi non ci facciamo carico dell'impossibile compito di
raccontare assurdo,
la storia di Beatles, Lennon.
In due minuti, sarebbe assurdo,
appunto,
pensarci,
in due minuti,
anche solo
pensarci.
Ma invece ci interessa forse mostrarvi come dopo il periodo di esordio caratterizzato da un sound sicuramente beat, pop, che tutti conoscono, in realtà il gruppo in epoca più successiva, con gli album no, di una certa maturità, nono, decimo album in particolare, il gruppo intraprese una riflessione più matura sul proprio ruolo, sulle proprie potenzialità e quindi una musicalità diversa, sfociando in molte delle attuali declinazioni del rock contemporaneo.
Sì, infatti come per tanti altri generi i Beatles rappresentano un po' le radici del rock progressive.
Certo, hanno coniato addirittura una specie di proto-prog, no? Si chiama una specie di classificazione di genere
che rappresentano, e per questo motivo infatti vengono identificati con il nome proto-prog. L'evoluzione della loro musica ha diverse ragioni, fra cui la particolare tendenza ad assimilare molte influenze che li coinvolgono, per cui un po' le collaborazioni con i Beatles, Bob Dylan, Ravi Shankar, un po' i viaggi in Oriente presso appunto il loro guru personale Maharishi Mahesh Yogi, se l'ho detto bene.
Sì, probabilmente una cosa
di questo
tipo.
Una roba del genere. Non di meno pesano appunto un po' le loro personalità allucinate e l'uso degli stupefacenti.
Allucinate e anche allucinogene.
Esatto, un po' come sempre.
In parte almeno.
Due pasticche via.
Il primo disco a risentire profondamente di questo cambiamento, di questo stravolgimento, è appunto il decimo album del gruppo, che si chiama Revolver e che è del 1966. La musica si arricchisce in questo album di strumenti e suoni particolari, esotici, di effetti e di espedienti, magari anche semplici, ma di sicuro effetto e comunque novità, ecco, per l'epoca, come le voci o le chitarre registrate al contrario, cioè il nastro fatto girare al contrario, insomma, ed espedienti appunto di questo tipo che sono delle autentiche innovazioni per quell'epoca.
Certo.
Il pezzo che vi proponiamo è appunto in qualche modo una prova di questo.
Sì, John Lennon lo scrive ispirandosi appunto al libro tibetano dei morti e il tema è appunto il trapassare. Per voi Tomorrow Never Know.
Shining.
Questo era Tomorrow Never Know dei Beatles, da Revolver, pezzo oltretutto riproposto poi da Phil Collins in un suo disco, in una versione, diciamo,
rinnovata
da lui.
Esatto. Rimaniamo ancora in Inghilterra, ma in un'epoca, in una sonorità molto diversa. Torniamo sui King Crimson, torniamo a presentarvi un pezzo dei King Crimson, mostri sacri del rock progressive e sperimentale, di cui abbiamo già parlato fin dalla prima delle nostre puntate. Ma naturalmente, come i Genesis, gli Yes, i Pink Floyd e altri gruppi, e sono talmente importanti che non si può non riproporli periodicamente per dare un quadro un po' più completo della loro immensa produzione discografica, che peraltro si estende fino ai giorni nostri.
Oggi è la volta di un brano tratto dal loro sesto album, che non è un album tardo, sembrerebbe, ma la produzione di King Crimson è molto ricca. Album del 1974 che porta il titolo Starless and Bible Black. Il titolo stesso deriva da una frase presente nel testo del dramma teatrale Sotto il Bosco di Latte, scritto nel 1953,
certo.
Solo due mesi prima della sua morte, dal grande poeta e scrittore gallese Dylan Thomas, di cui io mi informerò.
Io invece sono un amante di Dylan Thomas. Se avete modo di prendere le poesie di Dylan Thomas, leggetele, sono veramente meravigliose. E la maggior parte dei pezzi cantati nell'album sono una satira, in realtà, sullo squallore e sul materialismo della società attuale, mentre l'intero album è pervaso da atmosfere variegate, diverse tra di loro, ma ciononostante con una intensa coesione interna. Si va da un inizio rauco, caustico e di energia estrema, sarà appunto quello che vi faremo sentire, ai toni più riflessivi e quieti del seguito, fino alle tracce lunghe della seconda parte, quasi tutte basate sull'improvvisazione e registrate dal vivo, peraltro, in improvvisazione appunto, ma dotate ciononostante di un perfetto equilibrio e bilanciamento, grazie alla qualità straordinaria dei musicisti in questione, insomma.
Questo album appunto è forse uno dei più affascinanti della produzione classica dei King Crimson, e inizia con un brano registrato in studio, potente, divertente, ma al tempo stesso con un riff straordinariamente veloce e delle percussioni a tornado, diciamo, di Bill Bruford, grandissimo batterista che appunto ha suonato nei migliori gruppi di sempre del prog. Anche gli altri membri classici della band, Wetton, Cross, soprattutto appunto Fripp, immancabile, sono qua al meglio forse della loro ispirazione,
insomma, certo,
pezzo molto rock.
Della loro inventiva. Non c'è maniera forse più scioccante di iniziare un album, dicono alcuni, e questa è The Great Deceiver e loro sono i King Crimson.
night. He's a star in the Milky Way. He's a man of the world by the light of day. A golden smile, a proposition, and the breath of God smells of sweet sedition. Plain to see her. Sing hymns, make love, get high for death. Breathe his perfume to your bed. You'll charm your life till the cold wind blows. And then sell your dreams to a picture show.
Era The Great Deceiver dall'album Starless and Bible Black dei King Crimson.
Sì, appunto, come abbiamo detto, gruppo eclectic prog, ma che appunto non si limita a un solo genere, fa dal jazz all'hard, insomma,
certo,
si
certo.
Muove.
Una ricchezza di tematiche veramente notevole.
E adesso appunto passiamo da questo pezzo forse un po' più hard, cambiamo genere e passiamo a un pezzo più jazz folk. Parliamo dei Traffic, un gruppo nato a Birmingham dall'iniziativa del geniale Stevie Winwood, che ovviamente
geniale,
tutti
molto
conoscono,
notissimo, ecco. Stevie Winwood.
Già cantante, chitarrista e tastierista nello Spencer Davis Group, con il quale sigla, oltretutto ha 18 anni, alcuni capolavori del pop rock internazionale come Gimme Some Lovin' e I'm a Man,
che sono pezzi famosissimi e noti insomma a tutti. E l'intenzione di Winwood è in realtà è quella di percorrere nuove vie rispetto al beat blues delle sue origini. E obiettivo che ovviamente ha in comune in quegli anni con molti altri musicisti. Era un'epoca di sperimentazione, un'epoca in cui la gente voleva cambiare spesso la sua linea melodica e la sua ispirazione. Il risultato è una miscela ricca di spunti che, seppur basata su strutture blues, però richiama diverse influenze del folk, del jazz e naturalmente anche il progressive e anche la world music. Volendo.
Sì, la band inglese, che oltre a Winwood conta Gene Capaldi alle percussioni, Chris Wood ai fiati, Dave Mason alla chitarra, pubblicherà Mr. Fantasy nel 1967, riscuotendo un discreto successo. Tuttavia l'album da noi scelto è probabilmente il più rappresentativo è sicuramente John Barley con Must Die, uscito nel 1970, quinto album della formazione, album che raggiunge il quinto posto nelle chart inglesi,
esatto. Nonostante che in questo album ci sia l'uscita di Mason dal gruppo, dal chitarrista del gruppo, vi si trovano ciononostante alcuni fra i più grandi capolavori del gruppo stesso, oltre al pezzo di apertura che dà il titolo al tutto l'album e che ripropone in chiave rock un canto di origine celtica, e spiccano altre canzoni come Freedom Rider, Empty Pages o la malinconica Every Mother's Song.
Sì, il pezzo che vi proponiamo è appunto apre l'album, è un pezzo strumentale dai risvolti jazz e funky, in cui Winwood e Wood si sfidano a colpi di riff e assoli, una cosa straordinaria. Il suo titolo e Glad. Thank you. Questa era Glad da John Barleycorn Must Die dei Traffic. Oltretutto il nome, le iniziali del nome John Barleycorn dovrebbero farvi venire in mente qualcosina, e vi lasciamo la curiosità di andare a spulciare nel testo il riferimento di questa J o questa B, non dico altro.
Ad ogni modo, grandissimo Steve Winwood alle tastiere, al pianoforte, meravigliosa. E invece rimaniamo in Inghilterra con un altro gruppo, un gruppo che in realtà si colloca un po' ai margini del rock progressive classico, se
sì, alcuni addirittura
non lo considerano,
li snobbano
però... non lo considerano progressive. Si tratta dei Supertramp, un gruppo peraltro pop rock molto noto, che ha prodotto canzoni di grande successo popolare e anche commerciale tra la fine degli anni 70 e la metà degli anni 80.
Sì, il gruppo viene fondato nel 1970 da Rick Davis, tastierista e pianista eccellente, e da Roger Hodgson, primo bassista e successivamente chitarrista e tastierista. Quindi un altro personaggio, appunto, polistrumentista, dotato di una voce anche molto cristallina e con una certa estensione.
Un'estensione veramente formidabile. In realtà la storia di questo gruppo è particolare, perché all'inizio questi due godono del sostegno economico di una specie di mecenate olandese che sponsorizza i loro primi due album, crede in loro e sponsorizza i loro due primi album, che escono rispettivamente nel 70 e nel 71. Ma i due lavori sono anche molto diversi fra di loro, non trovano il giusto riscontro commerciale e il gruppo, pieno di debiti, si sfascia. Ci sono novelle pazzesche, anche di sfiga se vogliamo, cioè auto, furgoni con tutta la strumentazione caduti in un burrone e perso per sempre, insomma cose tremende.
I furti di strumentazione non erano una cosa rara, perché anche i Van der Graaf in
sì, ma qui erano proprio andati giù con il furgone durante
un una cosa bellissima. Dopo una serie infinita di audizioni, diciamo, Rick e Rogers selezionano alla fine alcuni personaggi che scelgono come compagni di viaggio definitivi: il bassista scozzese Dougie Thompson, John Anthony Halliwell al sassofono, oltretutto personaggio di provata esperienza, con una certa presenza scenica,
eccentrico, molto eccentrico e particolare,
e il batterista Bob Siebenberg,
esatto, americano, statunitense.
Anche qua la pronuncia tutta da vedere.
È proprio in questo periodo che in realtà si cementa la dualità Davis-Oxon, che è l'anima compositiva, se vogliamo, di tutti i pezzi dei Supertramp. Il primo più incline al blues, più vicino alle atmosfere di tipo jazz blues, il secondo invece più vicino al progressive, intenso, mistico anche, caratterizzato soprattutto in modo molto caratteristico dall'uso martellante e ipnotico del piano elettrico Wurlitzer.
Sì, esatto, il primo album del nuovo corso è probabilmente il più completo della band, quello che per varietà di temi musicali e ispirazione viene ritenuto un po' a tutti gli effetti l'unico vero album prog dei Supertramp.
Sì, certo, dopo...
Si intitola Crime of the Century, esce nel 1974, viene realizzato in pochissimo tempo e li porterà al successo immediato. In questo periodo anche la critica riconosce che il gruppo ha una certa qualità, infatti non per niente da Crime of the Century verranno estratti tutti i pezzi poi che faranno parte della hit,
esatto,
totale dei Supertramp.
Esatto, e fanno parte di questo disco alcuni, appunto, pezzi storici della band come School, Bloody Well Right e Dreamer, nonché il pezzo che vi facciamo ascoltare oggi, che ha lo stesso titolo dell'album, Crime of the Century, sono i Supertramp.
The clash you and them.
ed era Crime of the Century dall'omonimo album del 74 dei Supertramp.
E siccome appunto noi ci regaliamo delle chicche incredibili, andiamo ad affrontare un altro genio del rock.
E ci permettiamo di...
Anzi lo scomodiamo volentieri, anche se appunto è un compianto artista statunitense. Stiamo parlando del grandissimo Frank Zappa, figlio di ingegnere siciliano oltretutto.
Già, di origine italiana, certo.
Lavorava, un ingegnere che lavorava per il governo americano. Frank nasce nel 1940 a Baltimora e vive un'infanzia appunto piuttosto alienante, un po' a causa dei continui trasferimenti della famiglia da una città all'altra, eccetera. Non riuscendo a mettere radici stabili con le amicizie, appunto i luoghi, eccetera, resterà legato alle sue origini italiane e titolerà molte delle sue canzoni con espressioni colorite tipicamente italiane. Adesso ne posso dire qualcuna?
Tengo
una minchia tanta, che è una citazione, però io non volevo dirlo. Però cose del genere.
Ah, c'è proprio la canzone così?
Sì,
ho capito, capisco, vabbè, bellissimo. Infatti era una personalità sicuramente pungente, ecco, radicale, anche eclettica, che si manifestava, queste caratteristiche del suo carattere si manifestavano anche nella sua produzione musicale, insomma, che lo poneva perennemente in bilico tra generi diversi, il rock, il jazz, l'avanguardia, ma anche evidenti influssi di musica classica, tradizionale e contemporanea. Concepiva insomma un po' la musica come una specie di creazione barocca, divertente, libera da schemi prestabiliti, basata anche sulla tonalità, sulla poliritmia, sui tempi dispari, addirittura sui ritmi casuali in certi casi. E tra i suoi riferimenti musicali non a caso troviamo artisti, musicisti moderni, classici come Stravinsky, Varese, Shankar, ma anche la musica tradizionale italiana, indiana, bulgara, eccetera, quindi una prolifica carriera.
Esatto, infatti le diverse anime di Zappa sono appunto ritrovabili nell'immensa discografia che ha prodotto, veramente una cosa, qualcosa come decine e decine di dischi.
Sì, forse 60, no? 60 album.
60 dischi, sì, se non sbaglio. Durante la sua prolifica carriera appunto ha collaborato anche con alcuni fra i più grandi artisti rock di sempre, per cui, non so, penso a John Lennon, oppure... scoprendo talenti come Adrian Belew, che sarà un membro dei King Crimson, Chester Thompson, batterista dei Genesis, ma appunto batterista jazz di un certo livello, Steve Vai, che tutti conoscerete, chitarrista incredibile. Oltretutto c'è la storia, pare sia che Steve Vai, avendo ricopiato un pezzo scritto da Zappa alla chitarra praticamente impossibile da fare, l'aveva stupito talmente tanto da prenderlo nella band.
Nel 69 Zappa realizza forse quello che è il suo album più rappresentativo, dal titolo Hot Rats, topi caldi sostanzialmente, uno dei momenti più famosi e rappresentativi del sound zappiano, se così si può dire, rivolto alla ricerca di un jazz rock in continua evoluzione, con riferimenti appunto classici, blues, psichedelici.
Non vi facciamo attendere oltre, ci ascoltiamo Peaches in Regalia, che il brano di apertura del disco è un classico dell'artista. niente po' di meno di Frank Zappa, che ricordiamo appunto con questo pezzo fantastico. Ci dispiace per la sua dipartita,
ma... certo. Peaches in Regalia dall'album Hot Rats del 69. Grandissimo album. Siccome per una volta tanto
stranamente avanziamo un minutino
di tempo, allora volevamo approfittarne, forse qualcuno può essere interessato, a segnalarvi a chi fosse interessato sapere di più sul prog in generale internazionale e italiano, ci permettiamo di segnalarvi alcuni siti internet su cui chi è interessato forse può vero Stefano, può cercare
qualcosa,
trovare molte informazioni, una massa enorme di informazioni sia sugli album che sui gruppi,
anche con critiche fatte molto bene.
Esatto,
quindi appunto non lo so, potete consultare www.gnosis2000.net, in cui appunto lavorano anche alcuni amici che saluto.
Un sito tipicamente italiano è www.italianprog.com, dove si trovano appunto delle ottime recensioni, e anche il classico, io devo dire il classico, che è stato fonte di tantissime nostre ricerche, www.progarchives.com, progarchives.com, dove veramente c'è una quantità spaventosa di informazioni sul prog.
Poi potete, esatto, cercare ancora Harley Quinn newsletter, eccetera, ce ne sono tante.
Okay,
noi vi salutiamo
e arrivederci alla prossima puntata. Ciao, ciao da Renato.
Ciao da Stefano.